Vorrei cominciare con la proiezione di un versetto. Non gliel'ho dati ai ragazzi, ma non sono moltissimi i versetti che andremo a leggere insieme. Allora, intanto Filippesi 4,19, possiamo cominciare a proiettarlo. Poi, se ve li volete preparare, magari assegnarveli, vi do gli altri tre passi che leggeremo. Uno si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, i versetti da 14 a 20. Matteo 14, da 14 a 20, i versetti. Poi Luca, capitolo 5, i versetti da 1 a 6. E poi Primo Re 17, da 8 a 16. Ma tanto poi li ripeteremo. Intanto andiamo a leggere questo qui. Allora, questo è un versetto che molto spesso ci piace ripetere, ci piace avere davanti, perché comunque è una promessa perfetta da parte di Dio per le nostre vite che l'Apostolo Paolo dichiara in questa epistola ai Filippesi. E dice così: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Che cosa ci sta dicendo? Che come esseri umani abbiamo sempre dei bisogni, che questi bisogni sono conosciuti da Dio, che Dio provvederà, quindi c'è un'azione. Dio non ama continuare a vedere i suoi figli agitarsi, dimenarsi nelle proprie fragilità, nei propri bisogni, ma lui interviene. Provvede, e in quale misura provvede? Qual è, diciamo, il deposito dal quale Dio attinge le risorse per far fronte ai nostri bisogni? Secondo la sua gloriosa ricchezza. Chi la può stimare, la gloriosa ricchezza di Dio? Quanto è grande questa gloriosa ricchezza? Ci sono dei limiti, ci sono delle cose che lui no, davanti alle quali non può provvedere? Assolutamente no. E poi ci indica il mezzo attraverso il quale il nostro Padre Celeste vuole intervenire ed è Cristo Gesù. Il mio Dio provvederà ad ogni, non alla maggior parte, non a qualcuno, ma ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Una domanda retorica. Quanti hanno dei bisogni questa mattina? Allora, con l'aiuto del Signore, sarà un messaggio molto semplice, ma vorrei condividere insieme a voi dei principi attraverso i quali Dio interviene per incontrare le nostre debolezze, i nostri fallimenti, le nostre mancanze. Abbiamo qui apparecchiata la tavola per la cena del Signore e questa è una risposta attraverso Cristo Gesù ad ogni nostro bisogno, perché in Lui ogni cosa ci è splendidamente provveduta da parte sua. Ma ci sono tante difficoltà, alcune delle quali sono espresse nei resoconti sia dei Vangeli che di alcuni passi del Vecchio Testamento, che ci mostrano un modo singolare, particolare, attraverso il quale Dio interviene per risolvere delle situazioni nella nostra vita. Quindi questi grandi limiti della condizione umana vengono colmati dalla grazia divina in un modo tutto speciale, tutto particolare. Allora, vorrei portarvi intanto a leggere, vediamo un po', sono tre brani, potremmo cominciare da Primo Re 17, i versetti da 8 a 16. Primo Re 17. Allora, cosa c'era? nel territorio nel quale Elia viveva. Stava arrivando una grande carestia che lui stesso aveva profetizzato con una siccità, una mancanza di pioggia. E leggiamo questi versetti. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato ad una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: come è vero che vive il Signore il tuo Dio, del pane non ne ho, solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla, per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Questo era il quadro che questa donna aveva davanti a sé per il suo futuro. Allora, abbiamo appena letto in Filippesi che l'Iddio nostro provvederà ad ogni nostro bisogno secondo la ricchezza della sua gloria. Quindi un Dio che può attingere a risorse illimitate, a delle potenzialità inesauribili, deve provvedere al bisogno di un suo servitore, il profeta Elia, e quindi, diciamo, se noi fossimo al posto suo, potendo attingere a queste risorse illimitate, potremmo provvedere un supermercato di beni alimentari, o una catena di supermercati di beni alimentari per poter sostenere. Ma Dio lo fa in un modo unico, strano, se vogliamo. Dio risolve dei problemi attraverso altri problemi. Associa due persone che sono nel bisogno per manifestare la sua gloria. E quindi che cosa provvede Dio per sostenere questo profeta attingendo alla ricchezza della sua gloria? Una vedova morta di fame, che stava morendo di fame, perché abbiamo appena letto che in casa non aveva altro che un po' di farina e un po' d'olio. E questa donna era allo stremo delle forze, non aveva più, come dire, delle prospettive che consolanti né per lei né per suo figlio. Eppure Dio provvede questo tipo di risposta, strana, fuori dagli schemi razionali, fuori da quella che può essere la nostra esperienza umana. Quindi questo profeta incontra questa donna, Elia incontra questa vedova, gli dice: va bene, fai come hai detto, prepara questa focaccia, però prima fanne una per me, una piccola per me. E che cosa accade nella vita di questa donna? Andiamo nei versetti successivi. Non temere, vai e fai come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. E così è accaduto. Quella andò, fece come il profeta aveva detto, ebbero da mangiare per tutto il tempo che fu necessario durante questo periodo di carestia. Andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, i versetti da 14 a 20. È il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Congeda la folla affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua. Fermiamoci. Allora, che cosa sta accadendo anche in questa circostanza? C'è una folla affamata. Affamata perché aveva seguito Gesù per tutto il giorno. E guardate che cosa fanno i discepoli. La stessa cosa che facciamo spesso anche noi. Guardiamo il problema ci mette in imbarazzo, ci mette in difficoltà, a disagio. Vogliamo uscire da questo disagio e quindi creiamo nella nostra mente una via d'uscita, un piano, una soluzione. E qual è la soluzione dei discepoli per poter uscire da questa situazione di imbarazzo? Sapete, c'è una parte di orgoglio comunque nella loro vita, così come nella nostra, in cui, sapendo che stavano seguendo un maestro, un uomo di Dio, non avrebbero voluto trovarsi in una condizione in cui poter essere accusati di negligenza, di superficialità, no? Qualcuno avrebbe potuto dire: ma come? Ci avete ammaestrato tutto il giorno, ci avete parlato delle cose meravigliose di Dio e non avete pensato che comunque avevamo anche dei bisogni naturali, che comunque ci trovavamo in un luogo deserto, che comunque avevamo anche necessità di mangiare del pane. Ed è straordinario come Dio vuole usarsi di condizioni umili, di condizioni nelle quali noi ci sentiamo a disagio, di cui forse possiamo anche vergognarci, per manifestare la sua gloria. E che cosa fanno i discepoli per uscire da questa impasse? Se ne vanno a parlare con il loro maestro, dicendogli: puoi scalare qualche versetto prima, per favore? Ancora. Allora, ecco che i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero, come se Gesù non se ne era accorto, no? Perché noi abbiamo bisogno di dare delle indicazioni al Signore, perché può distrarsi e magari qualcosa può sfuggire anche a lui. I discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, se tu non te ne fossi accorto. Congeda la folla affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare. Quando ci troviamo in situazioni imbarazzanti o difficili, è normale per noi produrre un piano, qualcosa che possa salvarci la faccia, qualcosa che possa consentirci di uscire fuori da un momento di difficoltà. Ma qual è la cosa importante? Ho segnato alcuni punti che magari spero possano esserci d'aiuto nel momento in cui ci troviamo in queste situazioni di difficoltà. Allora, il primo punto è quello di imparare a identificare bene quali sono i nostri punti deboli, quali sono le nostre fragilità, le nostre mancanze. E una volta che le abbiamo individuate, con onestà, con sincerità, con piena fiducia, dobbiamo rappresentarli al Signore. I discepoli, in questo caso, hanno guardato a ciò che avevano. E sapete, focalizziamoci su questo aspetto per un momento. Se noi avviciniamo, rapportiamo il poco che abbiamo e lo avviciniamo al bisogno, ad un grande bisogno, ci sarà uno scompenso enorme. E cerco di spiegarmi meglio. La poca farina e il poco olio che questa vedova aveva, rapportata al bisogno suo, di suo figlio e di Elia, di doversene nutrire per lungo tempo, era folle, no, non era possibile, no, non c'era una proporzione, non c'era la possibilità di dire: vabbè, almeno una settimana ce la facciamo. No, era l'ultimo pasto prima di morire per lei e per suo figlio, figuriamoci se poteva sostenere anche la vita di Elia. Ma anche in questo caso i discepoli che cosa hanno fatto? Hanno avvicinato, hanno rapportato quel poco che loro avevano, i 5 pani e i 2 pesci, ad una folla di 5.000 persone. Sta qui. ad una folla di 5.000 persone. E capite bene che 5 pani, non so quanto potessero essere grandi, e 2 pesci, potrebbero sfamare una, due, tre persone, se magari non mangiano tanto, ma sicuramente non una folla di 5.000 persone. E allora qual è la prima lezione che impariamo dal modo di agire di Dio? È che quel poco che abbiamo, proprio quel punto di debolezza, non dobbiamo avvicinarlo alla grandezza del bisogno, ma dobbiamo avvicinarlo alla grandezza di Dio. Perché se facciamo così, il miracolo avviene. Se noi continuiamo a guardare a noi stessi e dire non ho niente, non ho risorse, sono debole, non ce la faccio, e avvicino questa mia carenza alla grandezza del bisogno, entro nel panico, entro nello scoraggiamento, entro nella depressione. Ma quando avvicino la mia debolezza alla grandezza di Dio, la cosa cambia completamente prospettiva, cambia completamente aspetto, e noi stiamo per iniziare un cammino glorioso verso il ricevere la risposta da parte di Dio. Un'altra cosa importante. Allora, quando ci troviamo in una situazione difficile, qual è? Robby, tu a me l'acqua ma la porti mai, non so che t'ho fatto. Robby, quando ci troviamo in una situazione difficile, qual è la nostra prima preghiera che facciamo? Signore, sto in un punto difficile, tirami fuori. È così o no? O vogliamo restarci? No, sto in una situazione scomoda che non mi piace. La mia preghiera rivolta al Signore è: Signore, tirami fuori da questa situazione, qualunque tipo di situazione. Qual è? Grazie, Robè. Sapete invece qual è il piano di Dio? È che Lui non ci vuole tirare fuori dalla situazione difficile. Lui ci dice: mi fai entrare anche a me? È Lui che vuole entrare nella situazione difficile. Perché vivendola insieme a Lui, proprio come i 3 giovani nella fornace ardente, noi ci rendiamo conto della grandezza della Sua potenza. Quando Lui è accanto a noi nella difficoltà, le cose cambiano radicalmente. Quindi dovremmo cominciare un pochino anche a modificare il nostro modo di pregare. Signore, non ti chiedo tanto di tirarmi fuori da questo problema, ma entra tu a gestirlo, a governarlo, a dare l'indirizzo che tu desideri che abbia. E quindi i discepoli in qualche modo stanno creando un'alternativa, stanno dicendo al Signore, gli stanno dando dei consigli: guarda, questa è la situazione, forse non te ne sei accorto, noi sì, non vogliamo trovarci in difficoltà davanti a questa folla, congedali, mandali via, così abbiamo risolto il problema, loro vanno a casa loro, noi ce ne andiamo a casa nostra e la faccia è salva. Ma il Signore li vuole mettere alla prova e dà una risposta che penso avrebbe lasciato tutti quanti noi spiazzati. Non hanno bisogno di andarsene. Che bello! Eh? Quando ci troviamo davanti ad un bisogno, quando ci troviamo davanti a qualche situazione nella quale vorremmo fare qualcosa, però guardando ai mezzi che abbiamo, diciamo, non è possibile, il primo desiderio che è tirarci fuori dall'imbarazzo. Signore, allontanali. Ma Gesù dice ai discepoli e dice anche a noi: le persone che si trovano nel bisogno non hanno bisogno di andarsene. Non c'è questa necessità, perché non dovete rispondere voi al loro bisogno, ma risponderò io personalmente e lo farò attraverso di voi. E la risposta di Gesù è: date loro voi da mangiare. Mi userò di voi, voglio usarmi di voi per manifestare la mia gloria in questa situazione. E qual è la chiave della che devi predicare pure tu. Ah no. Qual è la chiave della situazione, della soluzione? È quello che Dio dice. Cioè, quando Elia si è trovato faccia a faccia con questa donna, non ha proposto lui una soluzione, facciamo in questo modo, facciamo in quell'altro, ma lui ha dichiarato una parola da parte di Dio, e quella parola era fermamente creduta non soltanto dal profeta, ma era creduta anche da quella vedova, tant'è che ubbidì. Come facciamo a dimostrare che crediamo a qualcosa? Come facciamo a dimostrare la nostra fede? Semplice. Quando noi ubbidiamo a quello che Dio ci dice, non ci vuole una scienza, non dobbiamo inventarci chissà che cosa per esaminare il grado di fede nella nostra vita. Se Dio ci dice di fare una cosa e noi la facciamo, questa è dimostrazione di fede. E questa donna fece così. Ubbidì alla parola del profeta, quindi fece prima una piccola focaccia per lui e poi ne mangiarono, e qualcosa di speciale accadde perché Dio lo aveva dichiarato. Quindi Dio vuole entrare nelle nostre situazioni, proprio quelle che più ci imbarazzano, dalle quali noi vogliamo uscire. Dio dichiara una sua volontà attraverso la sua parola. E se noi onoriamo quella parola con la nostra fede, con la nostra fiducia, qualcosa di straordinario accade nella nostra vita. Andiamo nel Vangelo di Luca e con questo concludiamo. Capitolo 5, versetti da 1 a 6. Mentre egli, Gesù, stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme sulla riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Fermiamoci un attimo qui. Allora, che cosa stavano facendo Pietro e gli altri pescatori insieme a lui? Stavano pulendo le reti. C'è una folla che si sta avvicinando al Signore perché ha bisogno di udire la sua parola, ha bisogno di ricevere guarigione nel corpo e nell'anima. E Gesù che fa? Sale su una di queste barche. E questa barca in quel momento rappresenta il fallimento, la frustrazione di Pietro e di quanti stavano con lui. Sapete, non c'è niente di più triste che ritrovarsi a continuare a lavorare in una situazione di fallimento. Ed era quello che stavano facendo Pietro e gli altri pescatori con lui. Stavano pulendo le reti. Vedete, un conto è ritrovarsi a pulire le reti dopo una pesca soddisfacente. Un conto è doversi ritrovare comunque stanchi dopo una nottata di lavoro a continuare un lavoro, cioè quello di pulire le reti, sapendo che non c'è stato nessun risultato. Uno sforzo completamente vano, inutile, che continua e che porta frustrazione nella vita. E Gesù sale proprio su questa barca, la barca del fallimento, entra nella situazione di frustrazione, di disagio di questi uomini, e come entra? Iniziando a predicare con la sua parola. E quella parola sicuramente ha cominciato a fare breccia, non soltanto nei cuori di quanti stavano lì per ascoltare Gesù, ma anche di Pietro e degli altri. E Gesù ammaestra le folle, Gesù trasferisce questa parola di vita ai cuori di quanti stanno vicino a lui. Poi ad un certo punto arriva il momento in cui quel fallimento, quella barca che rappresenta il fallimento sulla quale Gesù era salito, deve trasformarsi in qualcosa di diverso. Gesù non soltanto non ci tira fuori dai problemi, Gesù non soltanto vuole entrare nei nostri problemi, ma Gesù vuole trasformare i nostri problemi, quelle cose che ci danno dolore, fastidio, rabbia, frustrazione, in motivo di gioia, di lode e di gloria per il suo nome. Vuole intervenire proprio lì. Non allontana i problemi, li vuole trasformare in qualcosa che possa dare gloria al suo nome. E che cosa fa? Si rivolge a Pietro. Dice: dai, prendete il largo, gettate le reti per pescare. E la risposta di Pietro è stata: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Quanta fatica si spende per cercare di raggiungere degli obiettivi senza chiamare in causa il Signore e poi ci ritroviamo a fare i conti con degli amari fallimenti. C'è stata una fatica, abbiamo trascorso una notte insonne, c'è la stanchezza, c'è il disagio di non poter portare nulla a casa, perché quello era il mezzo di sostentamento per queste famiglie, e quindi anche il dispiacere di dover affrontare una mancanza di aiuto nei confronti dei propri cari in quel giorno. Ma Gesù dice: gettate le reti. E quante volte il Signore ci dà dei comandi irrazionali? Come abbiamo detto prima, no? La scelta magari per un figlio, il consiglio che possiamo dare per un indirizzo di studio, indirizzarlo verso degli studi, tra virgolette, religiosi, non sembra essere la scelta più razionale, no? Sicuramente il mercato richiede tutt'altro tipo di specializzazione. Ma se impariamo a fidarci del Signore, qualcosa di straordinario accade. E la risposta di Pietro è la più bella che si possa dare. Confessa il proprio fallimento, confessa la sua stanchezza. Forse dopo che Gesù aveva predicato, il suo desiderio era quello di tornare a casa per riposare, e Gesù gli dice: no, torna nuovamente dove tu hai fallito, torna nuovamente nel luogo del tuo dispiacere, della tua sconfitta, torna lì, getta nuovamente le reti. Ma qual è la differenza adesso? È che dietro questa azione adesso c'è la parola di Dio, c'è un comando da parte del Signore. E quando Dio comanda qualcosa, è scritto che la sua parola non cade mai a vuoto. È scritto che non torna mai indietro senza aver prima realizzato ciò per cui è stata mandata. È vero? È scritto così? Quando qualcosa esce dalla bocca di Dio, non è una parola al vento, non è aria fritta, ma è qualcosa che esce per compiere un lavoro, un'azione, e finché quell'azione non è compiuta, non torna indietro. È qualcosa di vivente, qualcosa di potente, di efficace. Ed è per questo che Pietro dice: va bene, io ho fallito, ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però alla tua parola, secondo la tua parola, io getterò le reti. Tornerò a fare quello che ho fatto fino adesso, fallendo, ma adesso c'è la tua copertura, adesso c'è la tua benedizione, adesso c'è la tua guida. Per cui le cose cambieranno radicalmente, e così è stato. E quindi, andando avanti, il versetto successivo: e fatto così, presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Andiamo avanti ancora un pochino. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Che bello il modo di fare di Dio. Non so quanto riusciremo a comprenderlo in questa vita, perché a volte ci troviamo a fare delle cose dicendoci con grosso punto interrogativo qua sopra, no? Cioè il Signore mi ha detto così, però boh. C'è una benedizione nell'ubbidienza alla parola di Dio che non interessa soltanto la nostra vita, ma quella di tutte le persone con le quali noi ci relazioniamo. Avete presente quando buttate un sassolino nell'acqua e si creano quei cerchi concentrici che si espandono? Questo è il modo di agire di Dio. Quando noi ubbidiamo alla sua parola, non soltanto lascia un'impronta di benedizione nella nostra vita, ma quest'onda si espande e benedice anche gli altri. Noi non abbiamo idea di quanto sia efficace ubbidire a quello che Dio ci chiede di fare, anche quando non lo capiamo, non lo condividiamo, non ci piace, è folle, ma l'ha detto Lui. E alla tua parola io getterò le reti. E quella pesca è stata così miracolosa che non ha benedetto solo Pietro, chi lavorava con Pietro, ma hanno chiamato altri compagni: venite, c'è abbondanza anche per voi, c'è benedizione anche per voi. Dalla parola di Dio scaturisce una benedizione che si spande verso chiunque sta intorno a noi. Così è stata per la moltiplicazione dei pani e dei pesci, una benedizione che è andata ben oltre i 12, ma che ha interessato più di 5.000 persone. E allora termino qui. Abbiamo letto che il Signore provvede, una versione dice: ora lì Dio mio provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno secondo la ricchezza della sua gloria in Cristo Gesù. Ma questa ricchezza della sua gloria può presentarsi sotto le vesti di una vedova. Questa infinita ricchezza, gloriosa ricchezza, può presentarsi con un misero pasto costituito da 5 pani e 2 pesci. Questa gloriosa ricchezza può presentarsi con una barca che è stata fuori tutta la notte e non è riuscita a ricevere un solo pesce. Ma alla tua parola qualcosa di glorioso accadrà. Quindi che il Signore ci dia grazia di comprendere come Lui vuole intervenire nella nostra vita, di discernere i Suoi piani, di non andare dal Signore con un piano B, licenzia la folla, così nessuno si fa male. No, ubbidiamo a quello che Lui ci chiede di fare e noi vedremo i risultati di questa ubbidienza, benedire la nostra vita e quella di chi sta accanto a noi. E il Signore ci benedica. Vorrei invitare avanti i fratelli incaricati per servire la cena del Signore.